Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Tutta la terra adori il vero, l'unico Dio, il Creatore. Abbiamo cantato e anche le pagine della Genesi ci invitano a rappresentare per quanto possiamo tutta l'umanità, tutte le sue tragedie, i suoi problemi, soprattutto tutta la sofferenza e il dolore nel mondo.
Dal libro della Genesi, al capitolo 11, versetti dall'1 al 9. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là, su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
Ecco, penso che convenga tener conto delle divisioni che l'autore sacerdotale ha inserito nel racconto, nel seguito del suo racconto. Qui siamo con questa formula: queste sono le generazioni, o le origini, o le discendenza. Quindi qui siamo in una sezione che comprende anche il capitolo decimo che abbiamo appena letto. Capitolo decimo, quella che è chiamata la tavola delle nazioni, e l'episodio della Torre di Babele che oggi consideriamo, per l'autore fanno parte di uno stesso quadro, di una stessa sezione. Poi seguiranno naturalmente altre sezioni. Questa formula torna credo 11 o 12 volte nel libro della Genesi, e quindi segna anche una delle divisioni possibili, naturalmente, ma fondata nel testo. Ecco, a voi la parola sull'episodio che oggi meditiamo.
Dico solo alcune cose ispirate anche a quello che abbiamo sentito all'inizio dell'anno. A una prima vista appare proprio che la ragione per cui viene raccontato questo episodio consista nella necessità della spiegazione della dispersione dei popoli e della dispersione anche linguistica dei popoli stessi, non solo geografica ma anche linguistica. È uno degli esempi del male presente sulla terra. non c'è unità, non c'è concordia, non c'è comprensione reciproca, per cui andiamo a vedere come può essere nata questa dispersione. E, si può leggere anche, diciamo, attraverso le scelte fatte che c'è una specie di modello contrapposto a quello di Gerusalemme, modello anche qui geografico, perché qui questi popoli che sono così uniformi parlano una sola lingua e abitano in una pianura, costruiscono con mattoni e via dicendo. Come diceva appunto Giuntoli, ci si può vedere un'opposizione tra appunto questo luogo e Gerusalemme. Gerusalemme è costruita su un monte, è fatta di pietre, la pietra è un elemento naturale, il mattone invece è fabbricato dall'uomo con l'acqua e con il fuoco. Un'altra cosa che mi veniva da notare è, a parte appunto che questa uniformità di lingua e di come dire, abitazione appare come non bene vista da Dio. Le spiegazioni possono essere tante. A me veniva in mente questo fatto qui, cioè che questi uomini si mettono d'accordo per costruire qualcosa, ma in nessun momento loro pensano a Dio. Si mettono d'accordo tra di loro in modo del tutto, come dire, indifferente all'esistenza di Dio. Al versetto 6 c'è questo intervento del Signore che fa questa considerazione. Da quello che fanno, lui vede un pericolo dal comportamento e dal risultato della loro opera, lui vede un pericolo. E mi viene da pensare al capitolo 3, versetto 22, quando il Signore, considerando l'azione di Adamo, dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, e così via. Ecco, sembra proprio una reazione da parte del Signore all'opera degli uomini.
Ha già detto Giovanni il legame fra questo capitolo e il precedente. Mi sembra, almeno noi un po' così l'avevamo sentito, confermato da questo verbo disperdere, che fa da cerniera, mi sembra, si possa dire, fra i due capitoli, nel senso che è sempre, almeno io ho sempre letto un po' dai padri, che il nocciolo del peccato di Babele sia questo volere ergere una torre alta. Invece questa volta, insomma, ci sembrava che il nocciolo fosse quello di non accettare l'ordine del Signore di disperdersi. E questo è sembrato forte, ecco, importante, anche molto vero dal punto di vista spirituale. Costoro avevano avuto un'indicazione del Signore di riempire la terra, e comunque che ci fossero già delle lingue diverse lo si vede all'inizio della presentazione di ognuno dei figli di Noè. Per esempio, al versetto 4 viene detto: da costoro derivarono le genti disperse per le isole, ciascuno secondo la propria lingua. Quindi ci sembrava che appunto il nocciolo fosse questo volere essere tutti uniti sotto una propria legge, non accettando questa idea di riempire la terra e di, diffondersi dappertutto.
No, una cosa molto piccola, ma non so, forse perché mi ha colpito anche il Vangelo di oggi, ma mi sembrava che anche la paura ci stia in fondo a questa difficoltà di non disperdersi così come era quello che è il comando del Signore. E quindi il costruire la città e quella, la volontà di rimanere uniti, ecco, di incoraggiarsi tra di loro, però in modo sbagliato, senza seguire il comando del Signore.
Sì, mi veniva in mente a riguardo che è un peccato che è anche molto moderno, quello di costruire barriere. E c'era un, abbiamo letto quel parallelo di Apocalisse 7, 9, 10, che c'è a margine, che mi sembra che sia molto evidente. Infatti dice, dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, lingua, tribù, popolo e lingua. Ecco, questa è l'altra faccia della medaglia, cioè i popoli, ognuno con le sue caratteristiche, che si trovano insieme.
Anche io questa volta ho letto il testo un po' nel senso che diceva Barbara, un po' diverso da quello che si è sempre è tradizionale vedere in questo racconto, cioè una presunzione contro Dio. Qui in realtà Dio non è nominato e anche nel giudizio del Signore non si parla di un'arroganza degli uomini. Almeno non mi sembra così esplicita. E, anche io avevo visto il parallelo di Genesi 3:22 che dice che l'uomo non arrivi a prendere anche dell'albero della vita in questa situazione, cioè non rimanga, non sia immortale in una situazione così di conoscenza del bene e del male che porterebbe che lo porterebbe lontano. Anche qui dice no, disperdiamoli perché questo non accada. Mi aveva colpito nella tavola dei popoli del capitolo 10 quel ritornello che c'è all'inizio e alla fine, forse un'inclusione meglio che ritornello, che dice: da costoro derivarono le nazioni disperse, ciascuno secondo la propria lingua e secondo le loro famiglie nelle loro nazioni, che fa un po' da eco al primo capitolo quando dice ciascuno secondo la sua specie, cioè c'è una diversità che sembra proprio derivare da questo crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. E qui c'è un progetto dell'uomo che va in senso contrario, di una unificazione, anche questo potrebbe essere in modo molto moderno, questa uniformità di tutti. Mentre Dio non permette questo e quindi introduce un elemento anche di conflitto per evitare che quest'unità, ovviamente possiamo anche dire senza Dio arrivare, forse è sotteso, il giudizio è sotteso in quella parola, una torre che tocchi il cielo, però non è così esplicito. E quindi questo elemento di differenziazione rispetto alla lingua, ma non solo alla lingua, anche al contenuto della lingua. Dice, avevano una sola parola, una sola cosa, e avevano una sola lingua, e dopo non si ascoltavano più, non solo non comprendevano l'uno la lingua dell'altro, ma direbbe letteralmente non ascoltavano più l'uno la lingua dell'altro. Così forse un suggerimento un po' diverso dal solito, ma mi sembra non del tutto infondato.
Allora io continuo su questa linea perché è chiaro poi che col capitolo 10 c'è una certa tensione, probabilmente voluta, allora che siano due fonti, che siano due tradizioni, però io non mi sono, appunto, ho più seguito la linea che è stata detta prima, perché appunto anche il capitolo primo, no, il grande comando di Dio era moltiplicatevi e riempite la terra, poi appunto il capitolo 10 è molto esplicito nel dire che questo stava avvenendo anche appunto con una articolazione proprio di uomini nelle loro lingue, nei vari territori, eccetera. E quindi a questo punto si rimane un po' così, almeno leggendo di seguito, no? Si rimane un po' stupiti. Io mi sono detta anche questo, mi sembra che qua ci sia anche appunto un tentativo di appoggiarsi su proprie sicurezze, su propri progetti, in questo diffidare di Dio forse, però appunto non è esplicitato. Quello che a me ha fatto impressione è che quando loro fanno questo progetto finisce così, per farci un nome. Cioè questo progetto di costruire la torre, la città, per farci un nome e non disperderci. Allora, questa cosa del nome, che già finora c'è stato, come termine anche, eccetera, è ripreso dopo poco, e questo a me è piaciuto moltissimo, in 12.2, quando Dio dice ad Abramo, io farò grande il tuo nome e sarai benedizione. Cioè, letti vicini, a me sembra che quasi voglia dire che appunto l'uomo spesso, troppo spesso, ha un proprio progetto per farsi un nome. Dio va avanti con un proprio progetto per fare un nome all'uomo. Però bisogna che appunto l'uomo accetti anche questa contraddizione di andare e dividersi, di espandersi, di disseminarsi. Il progetto di Dio va avanti e questo, letto così, mi è sembrato molto bello. Dio farà un nome a una persona e attraverso di lui sarà benedizione per tutti.
Una cosa, due cosette piccolissime. Per la prima, che si rimane un po' perplessi quando si legge il primo versetto: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Aveva appena detto nel capitolo precedente che questi furono i figli di Sem secondo le loro famiglie e le loro lingue. Quindi sembra proprio che veramente ci fossero lingue diverse. Perché adesso si ritorna a un'unica lingua, una tradizione diversa, ma che ci sarà poi un motivo, uno scopo anche nel raccontare questo. E poi mi ha lasciata perplessa la reazione del Signore. Il Signore che prende sul serio questa opera degli uomini, questi uomini tutti uniti insieme, tutti con la stessa lingua, decisi a farsi un nome, vengono presi davvero sul serio dal Signore, perché il Signore avrebbe potuto dire lasciali pur fare, tanto in cielo non ci arriveranno. Invece no. Sembra che tutti insieme potrebbero anche costituire una, non un pericolo, però una cosa davvero molto malvagia, che invece gli uomini tutti insieme dovrebbero essere una cosa positiva. E comunque questa unità di lingua, questo intendersi tra tutti gli uomini, mi ha fatto pensare che solo il Signore la può fare. E mi è venuta in mente la Pentecoste, quando tutti capivano la lingua l'uno degli altri.
Mi limito a leggere due brevi commenti tratti da un'edizione ebraica. Al versetto 5 commenta: Adonai scese. Si tratta ovviamente di un antropomorfismo, Quando Adonai vuole esaminare le azioni degli uomini, la Torah impiega il termine discesa, radak. Da questa discesa di Adonai a osservare la condizione dei peccatori in Babilonia, il Midrash Tanhumah insegna che un giudice non deve mai condannare l'imputato senza aver prima analizzato il caso con estrema attenzione. Poi c'è un altro breve commento al versetto 9. Da là li disperse. Rashi chiede: quale peccato fu più grave? Quello della generazione del diluvio, che non aveva progettato una ribellione contro Adonai, o quello della generazione della dispersione, che invece lo fece? I primi, che erano violenti e ladri, e tra i quali regnava la discordia, furono cancellati dal diluvio, mentre i secondi, che vivevano in armonia e amore fraterno, furono risparmiati malgrado fossero blasfemi. Da ciò si impara quanto odiata è la discordia e quanto grande è la pace. Bereshit Rabbah.
È bello. Cioè la discordia è peggio della bestemmia. Io penso che vedo questi testi a partire dal capitolo primo della Genesi e non parlano del passato, non parlano di quel che è successo, sarebbe anche assurdo, ma parlano del presente, parlano della storia degli uomini, del mondo come allora lo potevano vedere. E qui ci sono due sguardi, cioè i popoli, il mondo si divide in popoli e questi popoli sono dispersi, hanno lingue diverse. E il capitolo decimo dice che è positivo, è una benedizione, è la volontà di Dio. La volontà di Dio riempite la terra ed è frutto della benedizione e lì dentro ci sono tutti i nomi. Contrariamente a quanto dicono altri testi, compresi i cananei, eccetera, tutti positivi, non ci sono distinzioni, non c'è uno più cattivo, uno più buono, e questa diversità dei popoli, e delle lingue, eccetera, è la volontà di Dio, è la ricchezza della sua benedizione e corrisponde al suo comandamento. Poi c'è un nuovo sguardo che è l'episodio della Torre di Babele, che dice il contrario. Si parte sempre dalla situazione reale, cioè di tutti i popoli, delle loro lingue, eccetera, e si dice che questa divisione, questa dispersione e questa incomprensione, che non si capiscono l'uno gli altri, è una punizione di Dio. È il frutto di un intervento divino che vuole impedire qualche cosa che a Dio non va per nulla. A me sembra, io ragionerei in questo modo, e ciò che a Dio non va è la forza dell'uomo, è un'unità che vuol dire la forza. Notiamo che qui è Babele, cioè è simbolico, e c'è anche un'ironia, Babel in ebraico, Babilonia, no? Babel è spiegato perché Dio si chiama Babel, perché Dio, ecco, ha confuso le lingue. In realtà Babel non vuole assolutamente dire confusione, è un'ironia, diciamo, è sarcastica. Babel vuol dire come in arabo, Bab, illi, la porta di Dio. Babel vuol dire la porta di Dio, il luogo cioè in cui c'è la comunicazione con Dio. e invece viene qui denigrata dicendo Babel vuol dire la confusione. Sì, no, per dire appunto, mi sembra che qui sia il punto, almeno tutte le interpretazioni che avete detto e anche altre sono state date, anche in tutta la tradizione ebraica, perché effettivamente è una pagina che non dice esplicitamente, mentre per il diluvio si dice esplicitamente i motivi, qui non è detto in modo esplicito e lo si deve ricavare dalle parole e anche dalle azioni sia degli uomini che di Dio, il quale impedisce questo. A me sembra che qui ci sia messo dentro alla Genesi, anche al libro della Genesi, in questi capitoli ci sia un'avversione agli imperi. Su questa riflessione torneranno, ecco, c'è il primo Isaia, c'è una cosa simile in Isaia, pensavo adesso, in Isaia viene notato anche dalla tradizione ebraica, Isaia al capitolo 2 è la grande visione dell'unità dell'umanità, di tutti i popoli che salgono a Gerusalemme, imparano la Torah, e la conseguenza è la pace. Però se si va avanti nel capitolo 2, dal versetto 12 in avanti, perché tutto questo è futuro, si prefigura un giorno, il Signore ha un giorno nel quale abbatterà tutto ciò che è alto. Tutto ciò che è alto fra gli uomini lo abbatterà in modo che sia alto solo il Signore. C'è il problema del potere, della potenza. Daniele ha riflettuto, ora qui siamo, Isaia aveva davanti, diciamo, il primo Isaia aveva davanti il primo grande impero del Mediterraneo, diciamo, della storia che conosciamo noi, perché ci sono naturalmente altre storie altrove, ma non erano conosciute. Ecco, che è l'impero Assiro, che è stato il primo grande terribile impero che ha schiacciato gli altri popoli, eccetera. Qui c'è davanti di Daniele, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, e lì c'è Antioco Epifane, ci sono i greci, diciamo, gli ellenisti, in particolare Antioco. Cioè, pensiamo all'Apocalisse, che è nella stessa linea. C'è una profonda avversione critica all'impero, alla concentrazione del potere. E ci sono naturalmente anche altre pagine nella Bibbia, non c'è solo questo rispetto agli stati, eccetera, ci sono anche atteggiamenti diversi, ma c'è anche questo, e mi pare una riflessione molto importante, perché è molto dura, anche perché si dice che ogni grande concentrazione di potere è antidivina, è contro Dio, no? Ed è interessante l'osservazione, pare che avete fatto in diversi di voi, Sara e altri, cioè che non è esplicito qui che ce l'avessero con Dio. Certo, non, come notano nella tradizione ebraica, non fanno quello che ha fatto Noè. La prima cosa che ha fatto, ha costruito un altare e ha ringraziato Dio. Non fanno quello che farà Abramo, che appena arriva nella terra costruisce un altare, eccetera. Certo, questo mostra la differenza, ma non è esplicito ce l'abbiano con Dio, vogliono costruire, e hanno la possibilità di costruire una grande forza, una grande potenza, identificata con Babele, con Babilonia, e Dio è contrario. Cosa ci dice questo? Non ci dice qualche cosa del passato, ci dice che Dio è contrario, che è antidivino, questo potere degli uomini. Inevitabilmente, direbbe Daniele, schiaccia gli uomini, questo è quello che Daniele vede, è bestiale ed è antidivino, e Dio lo distruggerà. Questo è a Daniele, naturalmente non è la Genesi, però Daniele dice questo, che Dio lo distruggerà completamente e darà il regno al figlio dell'uomo, cioè agli uomini, cioè sarà un regno umano, identificato poi lì, il figlio dell'uomo diventa poi il Messia nelle interpretazioni, ecco, del testo. Però si dice che verrà distrutto e che ancora esiste perché Dio gli dà ancora un tempo, ma però verrà a un certo punto distrutto, e soprattutto ci si preoccupa, non è qui nel nostro testo, ci si preoccupa di cosa si deve fare. Daniele prevede il martirio, prevede la resistenza con la fiducia in Dio solo. Comunque sappiamo che questo è un problema fondamentale anche nell'Apocalisse, e alla fine anche al tempo di Gesù abbiamo un riflesso di questo problema, quando chiedono a Gesù si deve pagare il tributo, che non è un problema di pagare le tasse lì, il problema non è pagare le tasse o no, il problema è la sottomissione all'impero, sì o no. La risposta di Gesù è oggetto di molte interpretazioni, ma Gesù certamente non era a favore dell'impero in questo senso, sicuramente no, ma certamente non era neanche per una resistenza armata. Comunque c'è il problema, ecco, il problema mi sembra che qui sia impostato in modo così emblematico, commettendo in contrasto il fatto che erano uniti, che è una cosa bellissima, è quello a cui si tende. Ci sarà, l'umanità sarà riunita quindi si parla, ma e Dio lo contrasta, ci deve essere un motivo di fondo per cui Dio contrasta fortemente questa impresa. Ecco, dobbiamo ancora pregare, sentirci parte e pregare per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio, per tutti i popoli. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché sappia parlare con le parole di Dio a tutti gli uomini, di tutte le nazioni, di tutte le lingue, rispettando le singole culture. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quegli uomini che sono talmente attaccati al potere, che vivono la loro vita nella ricerca dell'accumulazione del potere stesso, schiacciando gli altri uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i nostri ammalati, per quelli che abbiamo più presenti nel nostro cuore. Preghiamo davvero perché siano consolati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le vittime degli abusi nella Chiesa, in particolare in Germania. Preghiamo davvero perché non succedano più. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per quei bambini che non possono andare a scuola, che sono costretti a isolarsi in questi tempi in cui la pandemia è perversa ancora. Preghiamo per le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. C'è il padre di Sandra, che oggi ricordiamo, Sandra Lodi, e anche il ricordo di Giuliano e Angela, e poi di Don Giulio Salmi, li ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per i nostri ammalati, in particolare per il nostro parrocchiano Luca, non nostro, di Monteveglio, che è molto grave in ospedale col Covid, padre di famiglia. Perché il Signore lo salvi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, l'unità intorno al nome del Signore. Che il Signore accompagni sempre tutti i giovani verso di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tra gli ammalati ricordiamo anche la nostra oculista, l'Antonella Godano, che ci ha aiutato tanto, che è affetta da leucemia acuta. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Signore.
Preghiamo per la nostra famiglia, per la nostra comunità, per tutto ciò che porta a una dispersione buona, a un'apertura, a un ascolto di chi parla lingue diverse, per lo sforzo verso l'ascolto reciproco fra di noi, per chi fa più fatica e per chi invece riesce ad ascoltare e a parlare, a farsi comprendere. Che il Signore benedica tutti. Preghiamo.
E in questo senso chiediamo anche al Signore un aumento di speranza nel suo disegno, il suo disegno su ciascuno, su tutti insieme, perché davvero appunto tutti insieme cerchiamo questo suo progetto, questa sua volontà. Preghiamo.
Tutti quelli che leggono insieme con noi, singoli e comunità che leggono la stessa pagina, il Signore ci renda, mantenga il vincolo tra di noi, il conforto di questa unione, di questo vincolo nella sua parola. Poi preghiamo ancora, pensiamo ancora a tutti i popoli del mondo e a tutte le folle, gli uomini più sfortunati, più oppressi. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.